Vorrei essere libero, libero come un uomo. Vorrei essere libero come un uomo. Come un uomo appena nato che ha di fronte solamente la natura.
Le ribelli della montagna. Storie di donne e partigiane della resistenza. 25 aprile, sempre. Vi proponiamo alcune testimonianze di protagonisti della resistenza che purtroppo non ci sono più. Le abbiamo pescate per voi negli archivi di Patria Indipendente e raccontano le emozioni di quel giorno e le speranze di chi combatté l'occupazione nazifascista. La liberazione arrivò prima per qualcuno di loro, mentre altri dovettero ancora attendere e lottare. Per tutti però fu un momento che non avrebbero mai dimenticato. Paola, Carla, Irma sono nomi di donne e partigiane della resistenza. Anch'esse, mosse dall'amore per la libertà, impugnarono le armi e si ribellarono contro il nemico oppressore e contro una cultura che le aveva relegate al ruolo di angelo del focolare domestico. Le donne della resistenza, staffette, portatrici di bombe e coperte, informatrici segrete, osservatrici attente, partigiane e combattenti delle montagne. La resistenza per le partigiane assunse un valore ancora più forte, più preciso. Per le donne fu anche una guerra privata per l'emancipazione da quella che era stata la cultura fascista in Italia, cultura improntata al rispetto delle gerarchie fuori e dentro le mura domestiche, cultura che aveva condannato la donna ad essere solo la sposa e la madre esemplare. Ci fu un manifesto dei gruppi di difesa della donna che spiegava molto bene che cosa è stata la resistenza per le donne partigiane. Le donne rivendicano il diritto di disporre della loro sorte. Chi dice che il posto della donna è nella casa tradisce e mente. Nelle letture che seguiranno compariranno nomi di partigiane, nomi che sono testimonianze, storie di dolore e commozione, storie di giustizia e di libertà. Possiamo leggere queste storie e percepire l'eco di quelle vicende lontanissime. Possiamo leggere le storie e avvertire un brivido nella coscienza, brivido che ci ricorda che alle spalle abbiamo un passato di nobili ideali. Possiamo guardare a quel passato per meglio vivere il presente e per spingerci al futuro nella giusta direzione.
È partecipazione. Vorrei essere libero, libero come un uomo.
Carla Capponi, gappista romana, portò a termine insieme ad altri partigiani l'attentato di Via Rasella, l'azione della resistenza romana contro un battaglione delle SS. Carla entrava spesso in contrasto con i suoi compagni partigiani. Si racconta che la giovane si ribellò anche al suo gruppo di liberazione. Quando i compagni non vollero darle una pistola, se la prese da sé, con caparbietà e sicurezza. Carla divenne comandante dell'unità partigiana operante fra Valmontone e Zagarolo e fu insignita della medaglia d'oro al valor militare. Nel luglio del 1946, su un aereo DC-3 da trasporto truppe partito da Fiumicino, si trovano alcuni ufficiali con due uomini e una donna. I due uomini sono Vincenzo Arangio Ruiz, ministro di tre governi transitori dopo la liberazione, e Agostino Gemelli, il fondatore dell'Università Cattolica. L'unica donna è Carla Capponi. «Impiegata del Ministero della Guerra?» chiedono i passeggeri. «Partigiana», risponde lei. Gemelli allora esclama: «Signori ufficiali, abbiamo l'onore di viaggiare con un'eroina della resistenza italiana». I militari le fanno il saluto e Carla arrossisce, ma si chiede anche se quella forma di rispetto sia seria o una presa in giro. Il viaggio per Milano è turbolento e quando Elio Vittorini la accoglie per portarla alla sede del Partito Comunista in via delle Botteghe Oscure e le chiede come è andato il viaggio, Carla ammette di aver avuto molta paura. Più dei nazisti? È un'altra paura. Solo due anni prima era lei a terrorizzare i nazifascisti. La sua militanza comincia il giorno dopo l'assedio di San Lorenzo, a Roma. Carla, che proviene da una famiglia di origine marchigiana, di fede antifascista, lavora come dattilografa nel corpo reale delle miniere, quando, il mattino del 14 luglio 1943, sente le sirene dell'allarme suonare. Va subito a soccorrere i feriti e a nascondere nella basilica gli ebrei rimasti in città. Il giorno dopo la fine del bombardamento, da cui il quartiere esce libero e resistente, un'amica le chiede di ospitare a casa sua una riunione di alcuni cattolici comunisti. Mentre gli antifascisti redigono copie clandestine dell'Unità, Carla suona i notturni di Chopin al pianoforte per coprire i rumori della riunione. È l'inizio della sua attività politica. Ma è solo dopo l'8 settembre che Carla si unisce alla Resistenza. Il suo primo incontro con i partigiani è casuale. Li vede camminare davanti a casa sua e, ignorando l'insistenza della madre che cerca di dissuaderla dall'uscire e unirsi a loro, decide di raggiungerli. Qui si trova, disarmata e impreparata, in mezzo agli scontri di Porta San Paolo. L'esperienza la segna nel profondo. Estrae i corpi dei soldati dai carri armati, soccorre i feriti usando come garze la sua sottoveste e per la prima volta capisce cosa sia la guerra. Decide che non può più stare a guardare e che vuole seguire quelle donne e quegli uomini armati finché ce ne sarà bisogno. La sua casa nel frattempo è diventata una sorta di quartier generale dei comunisti romani e quando si costituiscono i GAP, i gruppi di azione patriottica, lì comincia a riunirsi la sezione femminile. Carla prende il nome di battaglia di Elena. Interi quartieri si mobilitano per contrastare i nazisti. Alla Garbatella le armi si nascondono dappertutto, al cinema, dal farmacista, nelle trattorie. All'ospedale di San Giacomo si organizzano corsi clandestini per insegnare le volontarie a fermare emorragie e fare iniezioni. Inizialmente a Carla vengono assegnati compiti di sorveglianza o da staffetta, ma la giovane non vuole restare nell'ombra, vuole combattere. I GAP però si rifiutano di fornire armi alle donne che, nel caso di attacchi, avrebbero dovuto fingersi loro fidanzate per non essere coinvolte in prima persona. Carla, allora, decide di rubarne una, sfilando una berretta 9 a un militare della Guardia Nazionale Repubblicana su un autobus affollato. È una donna coraggiosa e sicura di sé, a volte sprezzante del pericolo. Quando Guglielmo Blasi, che poi verrà processato per collaborazionismo, era scappato per la paura durante l'attacco contro alcuni camion tedeschi in Piazza Vittorio, era rimasta da sola a combattere contro i nazisti. Dopo lo sbarco di Anzio e dopo aver contribuito alla fuga di Pertini, comincia un periodo duro per i GAP romani, arrestati uno dopo l'altro. Carla, allora, insieme a compagni e compagni, si dà alla clandestinità, rifugiandosi a Centocelle. Il 3 marzo 1944, quando assiste all'uccisione da parte di un soldato tedesco di Teresa Gullace, una donna che stava cercando di parlare col marito prigioniero nella caserma di Viale Giulio Cesare, Carla reagisce d'impulso, puntando la pistola contro il militare. Viene immediatamente arrestata dai nazisti, ma non prima che la sua amica Marisa Maru le tolga l'arma dal cappotto e le infili un tesserino del partito fascista in tasca. In caserma, Carla si presenta come Marisa e, approfittando del fascino che esercita sul soldato di guardia, riesce a farsi rilasciare. La sua impresa più nota è però l'attentato di Via Rasella. Giovedì 23 marzo, i GAP romani decidono di attaccare la colonna di SS che passa di lì ogni giorno, di ritorno dalle esercitazioni dal poligono di tiro di Tor di Quinto. Via Rasella viene scelta per la sua conformazione, stretta, priva di negozi e quindi poco frequentata, ma soprattutto in salita. Il progetto iniziale prevedeva una bomba a tempo, depositata all'altezza di Palazzo Tittoni, a cui sarebbe seguita una scarica di bombe a mano all'incrocio di Via del Boccaccio. Ogni gappista ha un ruolo. L'ordigno principale viene nascosto in un carrettino della spazzatura e sarebbe stato innescato da Rosario Paolo Bentivegna, travestito da spazzino. Carla invece deve trasportare dei mortai in alcune buste della spesa, celati da qualche verdura, e aiutare Paolo nella fuga facendogli indossare un cappotto per nascondere la divisa da spazzino. Al passaggio del battaglione del Polizei Regiment Bozen, dato il segnale, Paolo accende la miccia e in circa 50 secondi la bomba esplode, causando la morte di 33 militari e qualche civile. È il caos. L'esplosione innesca le granate dei soldati, generando ulteriori deflagrazioni, mentre la colonna viene raggiunta da altre 3 bombe a mano. Segue un feroce scontro a fuoco in cui nessuno dei gappisti rimane ucciso o ferito, né viene fatto prigioniero. I nazifascisti, colti di sorpresa, cominciano a sparare verso le finestre, mentre Carla e Paolo scappano. L'attentato di Via Rasella è tristemente passato alla storia per le conseguenze sulla popolazione civile. La reazione tedesca, infatti, è terribile. Il quartiere viene devastato per cercare i responsabili della strage e i rastrellamenti culminano nel terribile eccidio delle Fosse Ardeatine, in cui perdono la vita 335 persone, 10 per ogni soldato tedesco.
Paola Garelli, pettinatrice. Nata a Mondovì, Cuneo, il 14 maggio 1916, fu fucilata a Savona il 1 novembre 1944. Entrata col nome di copertura di Mirka nella brigata SAP Colombo, che operava a Savona, inquadrata nella divisione partigiana Antonio Gramsci, la giovane donna svolse la sua attività clandestina assolvendo compiti di collegamento e di rifornimento viveri e materiali per le formazioni operanti nei dintorni della città. Arrestata nella notte fra il 14 e il 15 ottobre 1944 nella sua casa, militi delle Brigate Nere, Mirka fu tradotta nella sede della Federazione Fascista Savonese e per 2 settimane interrogata e seviziata. La giovane donna, senza nemmeno essere sottoposta a una parvenza di processo, fu fucilata il 1 novembre 1944 nel fossato della fortezza ex Primar di Savona da un plotone di fascisti. Con lei furono eliminati i partigiani Giuseppe Baldassarre, Pietro Casari, Luigia Comat, Franca Lanzone e Stefano Peluffo. Nel libro Lettere dei condannati a morte della Resistenza italiana si può leggere la missiva che Paola Garelli scrisse alla sua bambina prima di essere uccisa. Mimma cara, la tua mamma se ne va pensandoti e amandoti, mia creatura adorata. Sii buona, studia ed ubbidisci sempre agli zii che t'allevano. Amali come fossi io. Io sono tranquilla. Tu devi dire a tutti i nostri cari parenti, nonna e gli altri, che mi perdonino il dolore che do loro. Non devi piangere né vergognarti per me. Quando sarai grande capirai meglio. Ti chiedo una cosa sola. Studia, io ti proteggerò dal cielo. Abbraccio con il pensiero te e tutti, ricordandoti la tua infelice mamma.
Convinto che la forza del pensiero sia la sola libertà.
Irma Bandiera, nome di battaglia Mimma, nasce a Bologna l'8 aprile 1915 da una famiglia benestante. Irma era bella e sempre molto elegante. Nella vita di Irma c'era un fidanzato, Federico, militare a Creta, fatto prigioniero dopo l'8 settembre 1943. La nave su cui era imbarcato per il trasferimento in Germania fu bombardata e affondò al Pireo. Federico fu dato per disperso e Mimma e la sua famiglia fecero ricerche senza frutto anche attraverso il Vaticano. Nel caos dell'armistizio, col dissolvimento delle forze armate e l'abbandono vile della monarchia, lei cominciò ad aiutare i soldati sbandati e si interessò sempre più di politica, aderendo al Partito Comunista. Molto presto entrò nel movimento di resistenza assumendo il nome di battaglia di Mimma, assieme allo studente universitario nella facoltà di medicina Dino Cipollani, giovane partigiano di Argelato, nome di battaglia Marco, che conobbe a Funo, dove lei andava spesso a trovare i suoi parenti. Nell'agosto del 1944, il movimento di liberazione in questa zona della bassa bolognese era particolarmente attivo. Il 5 agosto i partigiani uccisero un ufficiale tedesco e un comandante delle Brigate Nere. Alla mezzanotte del 6 agosto a Funo cominciò una tremenda rappresaglia durante la quale vennero arrestati tre partigiani portati nelle scuole di San Giorgio di Piano. La sera del 7 agosto anche Irma fu arrestata a casa dello zio insieme ad altri due. E rinchiusa anch'essa nelle scuole di San Giorgio, ma isolata dai compagni. Venne poi tradotta a Bologna. Probabilmente i fascisti sapevano parecchie cose su di lei e credevano di ottenere informazioni. I familiari la cercarono alle caserme rosse di Via Corticella, il centro di smistamento per i deportati, e sperarono anche fosse fra i detenuti liberati dall'azione temeraria dei gappisti nel carcere cittadino di San Giovanni in Monte il 9 agosto. La madre continuò a cercarla insieme alla sorella, in questura e al comando tedesco di via Santa Chiara 6. Irma resistette alle torture fino alla fine, senza mai parlare, preservando in tal modo molti suoi compagni. La mattina del 14 agosto, una persona informò ai parenti che il corpo inanimato di Irma si trovava sul selciato vicino allo stabilimento della ICO, fabbrica di materiale sanitario. Mimma venne lasciata in vista dagli aguzzini per una giornata come disumano monito. Poi fu portata all'Istituto di Medicina Legale di via Irnerio, dove un custode, amico della Resistenza, scattò le foto del viso devastato dalle torture. Venne infine sepolta alla Certosa, accompagnata dai familiari e qualche amica. La Federazione Bolognese del PC, il 4 settembre 1944, pubblicò un foglio volante, stampato nella clandestinità, nel quale si ricordava il senso altamente patriottico del sacrificio di Irma e si incitavano i bolognesi a intensificare la lotta contro i nazifascisti. A lei fu intitolata una brigata delle squadre di azione patriottica che operava nella periferia nord di Bologna e un gruppo di difesa della donna. Riconosciuta partigiana alla fine della guerra, fu decorata di medaglia d'oro al valor militare insieme ad altre 18 partigiane in Italia. È sepolta nel monumento ossario ai caduti partigiani della Certosa di Bologna ed è ricordata nel sacrario di Piazza Nettuno e nel monumento alle cadute partigiane a Villa Spada. A Bologna, una lapide onora il sacrificio della giovane partigiana nella via a lei dedicata. Anche i comuni di Argelato, Castelmaggiore, San Giorgio di Piano, Malalbergo e Molinella le hanno intestato una strada.
La partigiana Valchiria Terradura, figlia di un avvocato del Foro Perugino, disprezzò il regime fascista fin da fanciulla. Valchiria, per la sua tenacia e forza d'animo, divenne la comandante di un gruppo di partigiani uomini sui monti del Burano. Spazio libero,
libertà. Gabriella degli Esposti, di umili origini, madre di due bambini, fu coordinatrice dei gruppi di difesa della donna e fu solo grazie al carisma della Gabriella che nelle giornate del 13 e del 29 luglio 1944 centinaia di donne scesero in piazza a Castelfranco per protestare contro la guerra. La ribelle fu arrestata e torturata a lungo. I fascisti le strapparono i seni, le squarciarono il ventre e le cavarono gli occhi. La donna era in attesa del terzo figlio.
Cecilia De Ganutti, insegnante di scuola elementare, svolse l'attività clandestina sia come staffetta che come crocerossina. finì rinchiusa nella famigerata risiera di San Sabba e a poche settimane dal 25 aprile fu uccisa e arsa nel forno crematorio. Non è uno spazio
libero. La partigiana Iris Versari prese parte a numerose azioni di guerriglia e si distinse per un coraggio indescrivibile. Nell'agosto del 1944, Iris, ferita ad una gamba, si rifugiò in una casa colonica. Quella casa fu scoperta dai nazifascisti. I partigiani opposero resistenza e quando la giovane donna capì di non potersi muovere per via della gamba, per evitare di mettere in pericolo l'intera formazione, si uccise. Non è star sopra un
albero, non è neanche... Anna Maria Enrique Sagnoletti fu tra i dirigenti del Movimento Cristiano Sociale e coordinò alla radio una trasmissione di informazione agli alleati. La partigiana fu tradita da un agente provocatore che si spacciò per un ex ufficiale, fu catturata e fucilata. Non è neanche il volo di un moscone, la libertà
non è uno spazio libero, libertà. Queste sono solo alcune delle storie di donne e partigiane della Resistenza. Storie tristi e commoventi, testimonianze crude e terribili. Le partigiane, ostinatamente idealiste, furono fiere combattenti. Lasciarono le mura domestiche, abbandonarono le cucine per il fronte clandestino delle montagne. Donne e partigiane, dolci o dure, composte o trasgressive, operaie, madri, figlie, principesse e contadine, ma tutte unite nel segno dell'amore più grande, la libertà. Come spesso accade, la memoria storica delle donne che hanno partecipato alla liberazione è parziale e ridimensionata. Delle donne si sottolinea sempre il loro ruolo di aiutanti, staffette, messaggere, segretarie, infermiere. E anche quando, come nel caso di Carla Capponi, imbracciavano un fucile e combattevano in prima linea, qualcuno prova a negarne il coraggio. Ma dobbiamo ringraziare anche loro se oggi questo paese è democratico e antifascista. Non siamo mostri di perfezione, scriveva Carla Capponi. Siamo solo uomini e donne che di fronte alla durezza delle situazioni non si sono abbandonati al pianto o nascosti per la paura, ma hanno reagito, alzato la testa. E credetemi, eravamo in tanti. Non è uno spazio libero, libertà è partecipazione.